Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come rispondi quando ti trovi davanti a grossi problemi? Cosa fai quando ti trovi davanti a grossi problemi? Come reagisci? Come rispondi? Nel sermone di oggi, in cui continuiamo a considerare Atti 4, vogliamo capire come rispondere alle difficoltà in modo di dare gloria a Dio e avere più fede. Quindi, l'argomento di oggi è come rispondere alle difficoltà in modo di dare gloria a Dio e avere la fede che serve per restare tranquilli. Allora, ricordiamo gli avvenimenti in Atti, dove stiamo leggendo. Abbiamo letto in Atti 3 che Pietro e Giovanni vanno nel Tempio e Dio, tramite loro, compie un miracolo, guarisce un uomo zoppo dalla nascita, che questo attira una folla. Loro predicano Gesù Cristo alla folla. Poi in Atti 4, abbiamo visto l'ultimo sermone, mentre stanno parlando di Cristo, arrivano le guardie, i capi religiosi, e li arrestano. E li gettano in carcere, e poi devono apparire il giorno dopo che abbiamo visto. Qui c'è già un punto. Pietro e Giovanni stavano ubbidendo a Dio. Stavano servendo Dio, stavano facendo il giusto, non stavano peccando, stavano proprio servendo Dio, ripieni di spirito, proclamando Cristo, e Dio ha permesso a loro la persecuzione. E c'è una lezione per noi. Il fatto di camminare in ubbidienza come dovremmo camminare non vuol dire che non ci saranno problemi. Dio permette le prove e le difficoltà, e non è una punizione. Cioè, esiste la disciplina, ma le prove non sono necessariamente disciplina. Allora vengono trascinati davanti al Sinedrio la mattina dopo la notte in prigione, e fine della storia. I capi religiosi, che avevano grande autorità, avevano potere di metterli in carcere, avevano potere di costringere Pilato a crocifiggere Gesù, li minacciano di non predicare più nel nome di Gesù. E poi li lasciano, perché avevano paura del popolo, che il popolo aveva capito che Dio aveva compiuto un miracolo tramite Pietro e Giovanni. E li lasciano con la minaccia di non predicare più nel nome di Gesù. Riprendiamo la storia a quel punto. E iniziamo con versetto 23, Atti 4, 23. Pietro e Giovanni vengono lasciati. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. Punto. Mi fermo lì e poi andiamo avanti. La prima cosa che fanno quando sono stati rilasciati era di andare dai loro, gli altri credenti, per riferire tutto quello che i capi religiosi avevano detto loro. Volevano informare gli altri della situazione, della prova, delle minacce, della difficoltà. Perché se non si riferisce agli altri, se loro non sanno quello che stai passando, come possono pregare per te? Come possono incoraggiarti? Come possono darti una parola di consolazione? Come possono, se serve, esortarti se non sanno quello che stai passando? Una delle stoltezze più grandi che abbiamo, perché viene dalla mentalità dei non credenti: non bisogna lavare i panni sporchi al pubblico. E teniamo, non ci apriamo con altri credenti. Teniamo i nostri pesi, problemi. Allora, c'è l'altro estremo di sfogarti con chiunque raccontando tutto a tutti. Non va bene neanche quello. Infatti, spesso ci sono due estremi. C'è quella persona che racconta tutto a tutti, e c'è l'altro tipo, l'altro estremo, che racconta poco. non si apre con quasi nessuno, porta grandi pesi da soli, perché quando noi portiamo pesi da soli, i nostri pensieri saranno storti. Quando noi portiamo i nostri pesi e non condividiamo, i nostri pensieri saranno storti. E allora avremo grossi problemi. Quindi la prima cosa che vanno è subito ritornano dai loro per raccontare tutto. E questo è un buon ricordo, perché noi siamo membra dello stesso corpo, Gesù Cristo. È un legame che durerà oltre la morte, tutta l'eternità. Ed è da imparare ad essere aperti e condividere. È rischioso? Certo è rischioso, siamo imperfetti. Ma il rischio di non condividere è molto più rischioso e porta più grandi danni. Allora, ora, gli altri credenti sanno della minaccia da parte dei capi contro non solo Pietro o Giovanni, ma contro chiunque predicava Gesù Cristo. Quindi, tenete in mente che continuare a predicare Cristo era pericoloso. Cioè, c'era un vero rischio, non erano parole vuote. Questi capi avevano il potere di gettare in carcere e creare grossi problemi. Non era una minaccia vuota. Anzi, consideriamo la gravità di questa minaccia. Questi uomini, capi religiosi, avevano costretto Pilato, nonostante che Pilato sapevano che Gesù era innocente, che ha detto, io non trovo nessun male in questo uomo. Avevano così tanto potere che avevano costretto Pilato di far crocifiggere Gesù. Quindi potevano fare del male ai credenti. C'era un problema grave. E quello che ho detto già, ma voglio ripetere, cosa stiamo guardando in questo brano? Come hanno reagito al problema, per valutare come noi reagiamo. Allora, prima di tutto hanno informato gli altri. E poi, versetto 24. Adesso riuniti insieme, avendo capito la situazione, 24, all'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio. La prima cosa che questi credenti fanno, quando sanno la situazione, la prima cosa, pregano, si rivolgono a Dio. Molto spesso noi abbiamo la tendenza di cominciare a valutare, pensare come possiamo fare. Abbiamo la tendenza di parlare con altri, cosa ne pensi, come dovremmo fare? Non hanno consultato fra gli uni con gli altri. Pietro e Giovanni hanno informato loro, ma poi non si sono messi a discutere insieme. Come potremmo fare? Subito si rivolgono a Dio. Allora, questo è già un insegnamento per noi. Questo è già un insegnamento per noi. Cosa fai quando hai problemi? La prima cosa dovrebbe essere rivolgerti a Dio. Rileggo versetto 24 e notate che erano uniti nella loro preghiera. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio. Alzarono all'unanimità la voce a Dio. Non faceva ognuno la sua preghiera per quello che pensava lui la cosa migliore. Pregavano la stessa cosa. Erano tutti accordati, con una sola mente, un solo cuore. Desideravano la stessa cosa, chiedevano la stessa cosa. Com'è possibile essere uniti così, in chiesa, in casa e con altri credenti? Cioè, la realtà è molto spesso non siamo uniti. Ma c'è poco di più bello che essere uniti. Quante volte in casa il marito e la moglie stanno tirando in direzioni diverse, cercando in qualche modo di influenzare l'uno o l'altro, o in altri rapporti, Quando nel piano di Dio dovremmo essere uniti, alzare la voce all'unanimità a Dio. Come si può essere uniti? Molto semplice. Molto semplice. La chiave per essere uniti è di non cercare i propri interessi, ma cercare la gloria di Dio. Cioè, quando ognuno cerca per sé, sarà impossibile essere uniti. E questo vuol dire essere in conflitto, subdolo, ma conflitto. Stoltezza. Ma che bene porta? Invece, quando il nostro desiderio è per la gloria di Dio, allora possiamo essere veramente uniti, possiamo pregare all'unanimità. Che bello. Ricordate il Padre nostro, la preghiera, che non è una preghiera da solo dire le esatte parole così, ma è una preghiera che ci insegna come pregare. Quali sono le richieste in quella preghiera? Notate che la maggioranza di quella preghiera è per quello che porterà gloria a Dio. Ascoltate mentre ve lo ricetto, dico. Voi pregate in questa maniera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario, perdonaci i nostri debiti, cioè i peccati, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci da maligno, perché tuo è il regno, è la potenza, è la gloria in eterno. Amen. Le richieste qui, quasi tutti riguardano la gloria di Dio, salvo dacci il nostro pane necessario. Prima chi è Dio? Tu che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, la tua volontà sia fatta, il tuo regno venga. Poi, quando chiede perdono, cos'è quello? Non è per noi. E io voglio essere in comunione con te, ma mio peccato ti ha offeso perché tu sei santo, quindi perdonami che posso tornare ad essere in comunione per glorificarti. E certamente io perdonerò gli altri affinché noi, tuo popolo, saremo uniti. Proteggici dalla tentazione perché vogliamo vivere per te. E poi, tuo è il regno, la potenza e la gloria in eterno. Si inizia, si fine e quasi tutto il mezzo è per la gloria di Dio. Si chiede solo pane. Questo è come pregare. Perché riguarda non io voglio questo, proteggimi da quello, non voglio soffrire, aiutami là. Questa è una preghiera dove io voglio la gloria di Dio. E questa è la base della vera unità in casa, nel matrimonio, genitori e figli, in chiesa e con altri credenti. Non c'è unità nel mondo. Perché nel mondo senza Dio ognuno cerca i propri interessi. È impossibile avere vere unità a lunga scadenza del mondo. Quindi, possiamo trovare la vera unità con altri credenti e alzare la voce con unanimità a Dio come questi credenti a Gerusalemme quando desideriamo la gloria di Dio. E quando non c'è unità, è una bandiera, una luce rossa sul cruscotto della vita che lampeggi dicendo tu stai cercando la gloria di Dio o stai cercando quello che vuoi tu? Quando non c'è unità, è un'ottima indicazione che probabilmente non stiamo cercando la gloria di Dio. Quindi vediamo in loro un esempio. Proseguiamo notando come iniziano la loro preghiera. Abbiamo visto che pregavano all'unanimità, ma cosa pregano? Ricordate che si trovano in una situazione molto grave. Le autorità avevano minacciato Pietro e Giovanni e quindi per estensione tutti che chiunque avrebbe predicato nel nome di Gesù avrebbe ricevuto una brutta conseguenza. perché avevano quell'autorità. Quindi che cosa pregano? Come iniziano la loro preghiera? Come inizi tu? Come inizi tu le tue preghiere quando ti trovi in una situazione grave? Quando ti trovi con grossi problemi, dopo aver detto, caro padre, cosa dici? Come inizi? Notiamo come iniziano loro. E prima cosa che noto, non iniziano parlando dei loro problemi. Non iniziano chiedendo a loro aiuto. Non iniziano così, iniziano tutto in altre direzioni, dando gloria a Dio. Leggo versetto 24. Al udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero, Signore, tu sei il Dio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Iniziano parlando di Dio, di chi è. Ma lo so già! Perché lo Spirito Santo ha messo questo nella Bibbia? Perché questa è una preghiera da imitare. Tu, oh Signore, sei il creatore di tutto e di tutti. E quindi, essendo creatore, sei sovrano. Non è questo più o meno la stessa cosa che dice Gesù in una forma più accorciata quando dice Padre nostro che sei nei cieli. Il creatore sta nei cieli. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà intera come in cielo. Ah, tu sei sovrano su tutto. Quindi loro avevano imparato da Gesù nel Padre nostro e stanno usando quella preghiera per guidarli in questa preghiera. E anche noi dovremo pregare così, dichiarando chi è Dio. Dobbiamo ricordare e dichiarare che Dio è il creatore di tutto e perciò è sovrano su tutto. E che vuol dire che è sovrano su quello per cui sto per chiedere aiuto. Non devo iniziare chiedendo aiuto, voglio iniziare riconoscendo, oh Signore, tu sei il creatore, sovrano su tutto, tu sei sovrano su quello che sto passando, attraversando adesso. Mi rivolgo a te. E perché serve? Perché aiuta? Cosa compie quando noi iniziamo le preghiere dando a Dio gloria perché Lui è sovrano? Fa due cose. Prima di tutto, glorifica Dio. E dobbiamo glorificare Dio. Romani 1, perché gli uomini erano colpevoli senza scusa, perché pur avendo visto Dio nella creazione, non glorificavano Dio. Quindi, dà gloria a Dio riconoscere chi è. Ma lo so già. Allora, sai già dei tuoi problemi, perché ne parli. Dai gloria a Dio. Ma numero due, iniziare dando gloria a Dio come sovrano aumenta la nostra fede. Perché ci aiuta a ricordare a chi stiamo pregando. Ci aiuta a ricordare che Dio è più grande. Padre, ho questo problema, ma tu sei creatore di tutto. Allora il mio problema è che sembrava così grande, adesso che comincio a pensare di nuovo chi sei tu, non è così grande. Non è così grande. E così ho più fede mentre proseguo con la mia preghiera. In realtà spesso focalizziamo sui nostri problemi e non su chi è Dio. Preghiamo non pensando alla grandezza di Dio, non pensando alla potenza di Dio, ma pensando alla grandezza dei nostri problemi. Sì, ditemi la verità. Quando avete grossi problemi, pensate più ai problemi o alla grandezza di Dio? Quando avete problemi, cosa passa per la testa di più? I problemi o la grandezza di Dio? Certo stiamo male inutilmente molto spesso. Certo spesso non conosciamo molto a fondo la gioia e la pace e la salvezza, perché scegliamo di pensare più ai problemi che alla grandezza di Dio. Grazie a Dio per questo brano che ci aiuta a ricordare, uno, che Dio è grande, e numero due, che così bisogna pregare. Quanto spesso abbiamo ansia che non serve avere. Quindi questo è un modello per noi, questa preghiera, quando ci troviamo con difficoltà. Andiamo avanti e vediamo che nella loro preghiera parlano ancora di più della sovranità di Dio. Su tutto, ma specificamente sulla loro situazione. Inizio di nuovo con 24 e vado a 26. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide, tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Allora, qui stanno citando, dice, mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide, stanno citando da quel punto Salmo 2, una parte di Salmo 2. E se noi preghiamo la Bibbia, sai, bisogna pregare nello Spirito. Ma cosa vuol dire? Ma fra l'altro vuol dire pregare secondo le verità che Dio ci ha dato, ispirati dallo Spirito Santo. E loro, citando questo Salmo come parte della loro preghiera, stanno pregando nello Spirito. E quello che citano è una profezia che ora, davanti a loro, si era appena adempiuto. In questo Salmo, Dio chiede perché il popolo si innalza inutilmente contro Lui e contro il Cristo, e tutto in vano. Perché era una profezia della croce di Cristo e la gente che cercava poi di bloccare l'opera di Dio. E Dio dice che perché hanno macchinato cose vane, non riescono a vincere contro di me, dice Dio in questa profezia. È inutile. Se ricordate, il Salmo va avanti e dice che il Cristo, il Figlio, verrà con la verga e bisogna umiliarsi davanti a Lui prima che sia troppo tardi. Questa profezia fu scritta circa 1000 anni prima di loro e dichiara che quello che dicono gli uomini contro Dio, contro il suo unto Cristo, è vano. Allora stanno dicendo, questa profezia è per noi, è per quello che sta succedendo adesso, quando gli uomini cercano di ostacolare l'opera tua in Cristo. E la preghiera, la profezia, in Salmo 2, è anche per noi, perché ancora gli uomini cercano di ostacolare Cristo. E poi loro applicano la profezia proprio agli avvenimenti appena compiuti, quando dicono, versetto 26, 7, poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele. Cioè, questo è importante, stanno dicendo, quella profezia parlava di quello che è appena successo alcune settimane fa, quando i giudei hanno consegnato Gesù a Pilato e Erode e il popolo e lo hanno crocifisso. Era tutto quello che tu avevi prestabilito. Infatti, notate 27 e poi 28, poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Questi credenti riconoscevano che Dio era pienamente in controllo di tutto quello che era successo. Addirittura, tutto quello che era successo era secondo il piano, il consiglio di Dio che Lui aveva prestabilito. Ho una buona notizia. Stefania, Dio non era solo in controllo di quello che era successo allora, tutto quello che succede nella tua vita è gestito da Dio. Adriano, e Daniele, e Diego, e Leo, e Ashley, e Serena, tutti. Efesini 1:11 dichiara: in Lui siamo stati anche scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Tutte le cose. Io non riesco a capire questo. Cioè, capisco quello che dice, ci credo, ma combaciare con la vita non riesco. È più grande di me. Ma è la verità. È una verità preziosa. Dio non aveva solo stabilito gli avvenimenti intorno alla crocifissione di Gesù Cristo e la risurrezione, ma Egli ha stabilito gli avvenimenti che riguardano la mia vita e la tua vita. La sovranità di Dio è una verità preziosa che può darci pace nelle acque più profonde e nella notte più buia. Però, perciò, per quanto è importante per noi ricordare e riconoscere che Dio è in controllo, quanto è importante riconoscere questo e ricordare questo e dichiarare questo nelle nostre preghiere. Io immagino che 10 su 10 volte che tu sei agitato, turbato, aggravato, ansioso, che tu non stai dicendo nelle tue preghiere: Signore, ti lodo perché tu sei sovrano sulle mie circostanze. Io suppongo che 10 su 10 volte che non hai pace, tu non stai pregando questo nelle tue preghiere. Ma è come bisogna pregare. Grazie a Dio per questo brano. Ci insegna la via di come pregare. Qual è stato finora la cosa più terribile della tua vita? Elencami le 10 cose più terribili della tua vita e paragona quelle cose con il fatto che gli uomini malvagi hanno preso il santo di Dio, lo hanno oltraggiato e lo hanno appeso alla croce. E le cose più terribili della tua vita, per quanto possano essere terribili, non sono paragonabili a quello che Gesù ha subito. Eppure quello era tutto secondo il consiglio di Dio. E Dio non sbaglia mai. Loro non stavano predicando una dottrina teorica. Loro sapevano che Dio è veramente in controllo. Sapevano che nonostante che le cose che erano successe erano atti malvagi, questi capi religiosi erano uomini malvagi. Quello che facevano non era cercando di fare i beni, era nella malvagità, cercando di opporre l'opera di Dio. I credenti sapevano, comunque è sotto il controllo di Dio e fa parte del suo consiglio perfetto, nascosto, che aveva prestabilito. Questi credenti capivano. Allora, quello che sto per dire è semplice, ma non possiamo capirlo. Ma loro capivano che da un lato Dio non è mai l'autore del peccato. Dio non può essere tentato e non tenta nessuno, non spinge nessuno a peccare, eppure il peccato fa parte del piano di Dio. Infatti tanti negano che Dio sia in controllo del peccato perché, ah, ma Dio non tenta nessuno. Certo non tenta nessuno, è scritto in Giacomo, è vero. Ma il peccato fa parte del piano di Dio. E fa parte del suo consiglio, ha prestabilito lui che ci sarebbe il peccato. Ma è una contraddizione? No, non è una contraddizione. Per la mia logica limitata è una contraddizione, ma non è una contraddizione. Solo perché io non riesco a afferrare le vie e i pensieri di Dio che sono infinitamente più alti dei miei? Perché devo dire è una contraddizione? La Bibbia insegna che Dio non tenta nessuno? Certo. La Bibbia insegna che il male era il consiglio preestabilito da Dio ripetutamente. Non siamo in grado di capire questo a fondo. La logica umana direbbe che se il male fa parte del piano di Dio e il peccato, allora l'uomo non sarebbe responsabile, essendo stato prestabilito che avrebbe peccato. Notate però che questa è la logica umana, non è quello che impariamo dalla Bibbia. La Bibbia insegna entrambi. Nella Bibbia dichiara Dio non è l'autore del male, non tenta nessuno, però il male fa parte del piano di Dio e non dobbiamo cercare di far quadrare con la nostra logica quello che la nostra logica non è capace di abbracciare pienamente. Dobbiamo accettare quello che è chiaro nella Bibbia. È chiaro che l'uomo pecca perché è peccatore, è chiaro che l'uomo è responsabile per il suo peccato e l'uomo sarà punito perché lui è peccatore, ma allo stesso tempo è chiaro che il peccato dell'uomo in qualche modo fa parte del piano di Dio ed è secondo il consiglio di Dio. E un altro esempio di questo. Chi ha tradito Gesù? Quale dei 12 discepoli? Giuda. Quello che ha fatto Giuda, lui era responsabile per quello? Era il piano di Dio prestabilito? La notte che Giuda stava per tradirlo, Gesù disse alla cena, vi leggo io Matteo 26:24, il figlio dell'uomo, parlando di se stesso, certo se ne va secondo che è scritto di lui. Ma certo sarò tradito da uno dei miei, perché è stabilito da Dio così. È riscritto già nelle profezie che io devo morire essendo stato tradito da uno di voi. Ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui di non essere mai nato. Lui è pienamente responsabile di quello che sta per fare e sarà punito terribilmente per quello. Ma quello che sta per fare è secondo il piano che Dio ha prestabilito. È così. Giuda era responsabile per il suo peccato e sarebbe stato punito in modo così terribile che sarebbe stato meglio per lui di non nascere, ma quel suo peccato faceva parte prestabilito dal piano di Dio. Tornando perciò in Atti 4, nella preghiera di questi credenti, vediamo che essi capivano che anche la cosa più terribile mai successo, che sarebbe la croce di Cristo, faceva parte del piano di Dio. Certo, gli uomini sono responsabili per la loro parte, ma il vero credente può riposarsi nel fatto che Dio è sovrano su tutto. Fermiamoci un attimo a pensare quanto è importante che anche noi comprendiamo che Dio è in controllo di tutto. Se noi non abbiamo bene in mente che Dio è veramente in controllo di tutto, anche i peccati degli altri contro di noi, anche quel marito irragionevole, anche quel figlio disubbidiente, anche quei genitori irragionevoli, anche quel datore di lavoro cattivo, ingiusto, anche quello che sia. Se noi non comprendiamo che Dio è in controllo, quando le cose vanno male, saremo abbattuti. Saremo confusi, saremo scoraggiati, saremo arrabbiati, non avremo pace. Rischiamo di indurire il nostro cuore verso gli altri e prima o poi verso Dio. Non capendo la sovranità di Dio, può sembrare che tutto è fuori controllo, che il male stia vincendo. Infatti, se non comprendiamo che Dio è in controllo, la vita cristiana sarà estremamente difficile e cadremo spesso nei dubbi e nella scontentezza. Invece, se comprendiamo, o meglio dire, crediamo per fede, che Dio è in controllo, la vita cristiana sarà una vita con tutte le difficoltà, ma con pace e con gioia, perché possiamo riposarci in Cristo. Avremo gioia nelle prove, avremo pace affrontando le ingiustizie, sapendo che Dio è perfetto, è onnipotente e ha un cuore per noi. Perciò comprendere la sovranità di Dio non è solo una dottrina intellettuale che bisogna sapere per capire meglio la Bibbia. È una verità preziosa a cui aggrapparci nei momenti difficili della vita. Comprendere la sovranità di Dio è fondamentale per avere pace nelle tempeste della vita. Questi credenti capivano che Dio è in controllo di tutto e perciò continuavano la loro preghiera con fede. Il fatto che sappiamo che Dio è in controllo non vuol dire che non preghiamo, scusate, ma se Dio è in controllo, se ha già stabilito il suo consiglio, perché pregare? Allora ci sono coloro che dicono che, ma se Dio ha predestinato tutti e tutto, allora che serve pregare? Così cercando di negare che Dio abbia predestinato e prestabilito. Ma non, Dio ha prestabilito. Allora perché pregare? Perché Dio dice di pregare. Di nuovo, il problema non è che la Bibbia non è chiara. Il problema è che vogliamo far quadrare tutto con la nostra piccola logica. Bisogna pregare. Ma anche se Dio ha prestabilito tutto? Sì, anche se Dio ha prestabilito tutto. Perché tu non sai cosa ha prestabilito. E tu hai bisogno di fede. E la preghiera serve. La Bibbia ci insegna, ci comanda a pregare continuamente e ci comanda a portare ogni nostro peso a Dio con la preghiera e con suppliche accompagnati da ringraziamento. La preghiera è fondamentale. Quindi preghiamo e preghiamo con fede. E così questi credenti, pur sapendo che Dio è pienamente in controllo di tutto, sanno che è importante presentare a Lui la loro situazione, il loro problema, il loro pericolo. E perciò, come Ezechia stendeva la lettera dai siriani a Dio, dicendo: Signore, guarda quello che dicono, la minaccia che ci fanno, così questi credenti presentano a Dio la minaccia che avevano ricevuto da questi capi religiosi. Quindi leggo 29 e 30. E ora, Signore, tu che sei sovrano su tutto, e ora considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio, Gesù. Avevano iniziato la preghiera dando gloria a Dio, riconoscendo che Lui è sovrano su tutto, compreso la loro situazione. Adesso mettono davanti la loro situazione e fanno una richiesta. Ma che cosa chiedono? Chiedono protezione? Chiedono a Dio di dare a loro una vita con meno problemi? No. Chiedono a Dio di concedere a loro di annunziare la parola di Dio con ogni franchezza. Il loro desiderio non era di evitare i problemi o difficoltà. Il loro desiderio era che la parola di Dio fosse proclamata. A loro importavano la gloria di Dio. Volevano proclamare la parola con franchezza. E visto che Dio in quel momento aveva iniziato a compiere miracoli tramite gli apostoli, hanno detto: fai ancora, Signore, così più persone possono credere in te. Loro volevano una cosa, era che Dio si glorificherebbe tramite loro. E se pensiamo, anche qui la loro preghiera rispecchia il Padre nostro. Perché in quella preghiera Gesù ci insegna a chiedere a Dio che sia fatta la sua volontà, che venga il suo regno, che il suo nome sia santificato. In effetti questi credenti stanno pregando proprio quello. Avendo questo chiaro esempio di come pregare in mezzo alle difficoltà, ci porta a chiederci: che cosa preghiamo noi? Noi desideriamo profondamente la gloria di Dio? La nostra richiesta più profonda quando preghiamo è che Dio sia glorificato. Quando ci troviamo in situazioni difficili, o come in questa situazione qui, pericolosi, il nostro desiderio e quindi preghiera più profonda, oh Dio, glorificati tramite questa prova. Preghiamo che l'Evangelo possa espandere ed essere glorificato in altri come è stato glorificato in noi con la salvezza. Quando questo è il desiderio del nostro cuore, possiamo restare tranquilli che Dio penserà a curarci con amore e secondo la sua sapienza e potenza. Cioè, se io mi trovo in una situazione di difficoltà e se il mio desiderio più profondo è che Dio sia glorificato, ci penserà Dio alla mia situazione. Non devo preoccuparmi, ma se io prego maggiormente per la sua gloria, forse lui non penserà a me. Tu non conosci Dio. Tu non conosci il cuore di Dio. Che senso ha la vita se non viviamo la gloria, per la gloria di Dio? Una vita tranquilla che non porta gloria a Dio è una vita sprecata. Una vita che non porta gloria a Dio non potrà mai soddisfare il cuore, pur avendo tutto. Quindi impariamo dall'esempio di questi credenti e impegniamoci a vivere e a pregare per la gloria di Dio. Questa è la vita benedetta. Questa è la vita che ci porterà ad avere un cuore soddisfatto ed è la vita che ci farà avere la pace di Dio. Quando cerchiamo per primo il regno di Dio e la sua giustizia, Dio provvederà per i nostri bisogni. Quando il nostro desiderio è per la gloria di Dio e preghiamo quello, Dio risponderà. Dio risponderà. Leggo versetto 31. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò. E furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Di nuovo Dio opera con potenza. Di nuovo questi credenti vengono riempiti di Spirito Santo. E così riempiti di Spirito Santo potevano annunciare la parola di Dio con franchezza. Facevano quello che non era possibile nella loro forza umana. Dio ha operato con potenza tramite questi credenti e Dio opera con potenza tramite noi quando seguiamo l'esempio di questi credenti. Quando noi siamo uniti con un solo cuore desiderando la gloria di Dio, quando anziché pregare per avere meno problemi, preghiamo di essere usati di più da Dio, Dio ci riempirà con lo Spirito Santo e compierà grandi opere tramite noi. Genitori, questo riguarda come fate mamma e papà. Dio, un po' di pace in casa? Perché mio figlio non mi ascolti? Quello non è pregare per la gloria di Dio. Quello è volere meno problemi. Ma quando il mio desiderio è la gloria di Dio, e prego per quello, riconoscendo che tu sei sovrano, tu sai le prove che mi servono, questa prova è per me, accetto, glorificati in me, che il mio modo di fare papà, di fare la mamma, allora Dio mi riempirà di Spirito Santo e io posso essere un genitore costante e perseverante nel fare in modo giusto, perché a volte non voglio la gloria di Dio, voglio più tranquillità e meno disturbo. E prego Dio, aiutami, aiutami, aiutaci, opera. Ma qual è il mio desiderio? Tranquillità, meno pesi, meno problemi. Cioè questo insegnamento si applica con esami, con lavoro, carriera. Cosa voglio? La gloria di Dio o voglio la vita che voglio io? Situazione con figli più grandi, situazioni a lavoro, situazioni qua e là. Cosa voglio? Io vedo Dio come lì per darmi quello che voglio o io voglio essere speso per la sua gloria e so che lui è sovrano e ben volentieri accetto qualunque prova che lui vuole mandare, basta che io possa essere alla tua gloria, oh Signore. Dio ama rispondere alle preghiere che sono fatte desiderando la sua gloria. E Dio è bravo Infatti, quando siamo riempiti dello Spirito Santo e quando noi avremo la vita abbondante. Cosa dice Gesù in Giovanni 10? Io sono buon pastore, quelli che venivano prima erano ladroni e mercenari, io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ma cos'è la vita abbondante? Una vita tranquilla, bella, senza problemi? La vita abbondante è una vita dove sono ripieno di Spirito Santo e posso essere quel genitore che Dio vuole, posso essere quel marito o moglie, posso essere quell'operaio che non si lamenta quando gli altri si lamentano, perché io ho pace nel mio Dio. Quella è una vita abbondante. E molto spesso stiamo cercando la vita che non è abbondante. E non comprendiamo perché Dio non risponde alle nostre preghiere. Abbiamo pregato, non sai quanto ho pregato. Ma Dio non ha risposto, dipende da Lui. Non ha risposto. Forse non abbiamo pregato la cosa giusta con il cuore giusto. Che Dio risponde alle preghiere. Tenete in mente che è fondamentale essere ripieni di Spirito Santo. Non si può proclamare Dio con franchezza, in senso che porta frutto, senza essere riempiti di Spirito Santo. Noi non possiamo portare frutto in alcun campo della vita, frutto vero, se non siamo riempiti di Spirito Santo. Non posso educare i miei figli in modo giusto se non sono riempito di Spirito Santo. Posso impegnarmi al punto di essere stanco, ma non posso produrre frutto se non sono riempito di Spirito Santo. Cosa devo fare per essere riempito di Spirito Santo? Cosa devo fare per essere riempito di Spirito Santo? Come si fa per essere riempito di Spirito Santo? Non siate riempiti di vino, ma ripieni di Spirito Santo. Ma come? C'è qualcosa di magico? Devo pregare? No, non devo pregare. Grazie a Dio è molto semplice. Devo dimorare in Cristo. Come dimoro in Cristo? Devo riconoscere e confessare i miei peccati. Camminare guardando a Cristo per fede, quindi amando Cristo, cammino in ubbidienza. E poi sarò ripieno di Spirito Santo, perché sto desiderando la gloria di Dio. Gesù in Giovanni 15, quando parla di dimorare in Lui, cosa dice? Parla di dimorare per quale scopo? Portare frutto. Se leggete quel brano, Giovanni 15, vedrete che ripetutamente Lui dice: chi non dimora in me non può produrre, fare alcuna cosa, chi non produce frutto, chi produce viene portato per produrre di più. Vi ho detto queste cose finché portate tanto frutto, e vi ho detto queste cose finché la mia gioia sia in voi. Chiedete quello che volete per produrre frutto. Allora, dimorare in Cristo riguarda una vita dove io cammino desiderando la gloria di Dio, camminando in santità e desidero di portare frutto per la gloria di Dio. Ed io sarò ripieno di Spirito Santo. Questi qui cosa pregavano? In mezzo a un pericolo, in mezzo a una difficoltà? Non hanno detto aiutaci, hanno detto concedici di proclamare la tua parola con franchezza. Non hanno neanche menzionato e proteggici mentre lo facciamo. Non hanno chiesto protezioni. Hanno chiesto di poter vivere alla gloria di Dio. E quando hanno avuto quel cuore, cosa è successo? Erano ripieni di Spirito Santo. Quando noi viviamo così, anche noi saremo ripieni di Spirito Santo e Dio opererà grandemente tramite noi. E grandemente non è sempre un miracolo. Grandemente può essere che il nostro figlio comincia a camminare nella retta via. Può essere che il matrimonio diventi un luogo di benedizioni. Può essere che Dio ci dà porte di parlare di Lui. Queste sono grandi opere. Io ringrazio Dio per questo brano, perché ci aiuta a sapere come affrontare le difficoltà della vita. Dio ci mostra in questo brano come vivere, perché Dio vuole operare in noi e tramite noi, permettendoci il privilegio di far parte del suo piano di glorificarsi nel mondo. E non c'è nulla di più grande che fa parte del piano di Dio di glorificarsi. Ricordare, ricordate l'importanza di non essere chiuso, ma condividere i pesi gli uni con gli altri. Non essere una di quelle persone che gli altri non sanno quasi nulla di quello che sta succedendo nella tua vita, perché non possono pregare per te e con te, non possono darti parole di incoraggiamento, non possono aiutarti a avere i pensieri giusti. Non essere così. Seguite l'esempio di questi credenti. Siamo un corpo, Dio vuole che partecipiamo nella vita gli uni degli altri. Poi quando abbiamo problemi, quando ci troviamo minacciati, quando ci sono pericoli, la prima cosa da fare è di pregare. Non cerchiamo consigli, non andiamo qua e là, non cerchiamo di risolvere, andiamo a Dio. Andiamo a Dio. E quando andiamo a Dio, non iniziamo, oh Dio, aiutami, 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 iniziando riconoscendo con chi stiamo parlando. Tu che sei il creatore di tutto, tu che sei sovrano sulla terra, sugli uomini, sulle situazioni, su queste situazioni. Io vengo a te che sei sovrano e ti lodo per la tua potenza, per la tua sovranità. E poi, forse la lezione più grande, non focalizziamo sui nostri problemi, focalizziamo sulla potenza di Dio, la sovranità di Dio e il desiderio per la gloria di Dio. Cioè, quando preghiamo, non è un implorare un Dio di cui abbiamo poca fiducia, oh Signore, ti prego, dubitoso che vorrebbe ascoltarci. Preghiamo a Dio che sia dimostrato potente e fedele. Preghiamo a Lui, sapendo che Lui ci ascolta per mezzo di Cristo. Signore, grazie che io posso venire a te, che tu vedi tutto e non solo vedi, tu sei in controllo. Grazie che mi accogli con amore per mezzo di Gesù Cristo. E ti prego di operare in me che posso avere fede e guardare a te e comportarmi in modo che porterà gloria a te. Che possa essere quel marito, quella moglie, che possa essere quel padre, quella madre, che possa essere quel dipendente al lavoro, che possa essere quella luce nella società che dà gloria a te. E quando noi abbiamo quel cuore, ci troveremo riempiti di Spirito Santo e avremo la forza di affrontare quello che Dio permetterà nella nostra vita. Avremo la forza di compiere quello che Dio vuole ed essere quella persona, quel credente che Dio ci chiama ad essere. Avremo la gioia della salvezza. Avremo la pace in mezzo alla prova. Ma forse tu dici, io ho un peccato che non riesco a superare. Io chiedo perdono, ma cado e ricado e ricado. Ho chiesto tante volte. Come preghi? Oh Signore, ti chiedo, toglimi da questo peccato. Stai ricordando di iniziare la preghiera ricordando a chi stai pregando? O stai pregando come un disperato, sperando contro speranze che forse Dio ti ascolterà? Impariamo dalla loro preghiera di pregare confidando in un Dio sovrano, potente, che vuole aiutarci a crescere e superare i peccati. Forse tu non hai Cristo e vorresti Cristo, ma sembra impossibile. Io non credo di poter ravvedermi, non credo di poter arrivare, non sento un peso sul mio cuore. Prega ad un grande Dio che salva peccatori. Si è già dimostrato di essere l'amico dei peccatori. Prego a quel Dio. Forse manchi la fede. Prega a Dio, lodandolo, perché Lui ha iniziato un'opera in te, Lui la porterà a compimento. Perciò, Signore, visto che Tu mi ami da salvarmi, da avermi salvato, Tu mi ami da continuare la Tua opera, allora in base a quello, io Ti chiedo, aumenta la mia fede. Quanto soffriamo inutilmente quando dimentichiamo quanto Dio è sovrano su tutto. Dio è sovrano anche sui peccati degli uomini. Dio non è la causa del peccato, eppure Dio è sovrano sui peccati. Non riesco a capire questo, ma grazie a Dio che è vero. Qual è il tuo problema più grande oggi? Qual è il tuo peso in questi giorni? Qual è la situazione che è troppo grande per te da solo? C'è qualcosa che ti fa avere paura? O che ti sembra impossibile risolvere? O che ti batte giù? Ricordati che il nostro Dio è pienamente in controllo di tutto. Ricordati che Egli è colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Dio gestisce tutte le cose che succedono nella tua vita e perciò Egli fa sì che tutte le cose cooperano al tuo bene. Se tu sei un figlio di Dio, e se non sei un figlio di Dio, guarda a Cristo e diventane uno oggi. Non dobbiamo temere, il nostro Padre Celeste è in controllo. Questa è la lezione che prego che possiamo imparare leggendo qui in Atti 4. E poi preghiamo per la gloria di Dio. Non chiediamo prima di tutto e soprattutto per noi stessi, chiediamo soprattutto che il nome di Dio sia santificato, sia glorificato in noi. Quando noi viviamo per la gloria di Dio, possiamo essere sicuri che Dio ci curerà perfettamente, secondo il suo piano. Lodiamo il nostro Dio, Egli è sovrano. Ringraziamo il nostro Dio, Egli è all'opera. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli. Questo è come i credenti in Atti 4 hanno iniziato, indica che tu sei sovrano, il creatore di tutto. Loro hanno proseguito dicendo proprio che tu avevi profetizzato perfino la croce. E tutto quello che gli uomini malvagi avevano fatto contro Cristo era secondo il tuo consiglio. E Padre, leggiamo Tito in Efesini 1:11 che tu fai tutto secondo il consiglio del tuo proponimento. Tu fai tutto, gestisci tutto, tu sei in controllo di tutto ed è per quello che tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. E noi vogliamo imparare a pregare iniziando riconoscendo chi sei e dandoti gloria per chi sei e che tu sei sovrano. E poi vogliamo avere sul cuore il desiderio per la tua gloria. E purtroppo spesso abbiamo piuttosto focalizzato sui nostri problemi e abbiamo piuttosto chiesto aiutaci, 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 senza nemmeno avere in mente glorificati in noi. E così abbiamo sofferto inutilmente, abbiamo avuto ansia, siamo stati abbattuti, scoraggiati, amareggiati, inutilmente. Ma io ti ringrazio che in Gesù Cristo c'è perdono. C'è perdono, non dobbiamo continuare nella stessa via. Tu ci dai la tua parola. E ci apri gli occhi con lo Spirito Santo affinché possiamo cambiare strada. E cambiare strada per camminare nella via di giustizia. Allora Padre, io voglio vivere come i credenti qui in Atti 4. E ti chiedo semplicemente, tu che sei sovrano, grazie per questo. Grazie che la mia vita non è fuori controllo. Grazie che i problemi non sono una sorpresa a te, anzi sono gestiti da te. E io ti prego semplicemente, glorificati nella mia vita. E io prego che questa sia la preghiera di ogni persona che ha Gesù Cristo come Signore Salvatore. E Padre, per quelli che non ti hanno, apri i loro occhi a capire che hanno bisogno di Cristo. Ma che Lui oggi stende la mano offrendo il perdono per chi si ravvede. E c'è il perdono, e c'è la vita eterna, e c'è la vita abbondante in Gesù Cristo. Grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo, grazie per le verità che ci hai fatto vedere. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.